Benvenuti a una nuova puntata dell'Eco di un cinema all'aperto, podcast di Radiofonica a tema mondo del cinema. E, speri, famola che mi sono ingartato troppo.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
Benvenuti a una nuovissima puntata di L'Eco di un cinema all'aperto, podcast di Radiofonica a tema mondo del cinema. Io sono Giulio Fortunato e quest'oggi con me c'è Sara Cecchini.
Ciao a tutti.
Antonio Di Caprio è alla regia quest'oggi. E in questa puntata parleremo degli aggiornamenti da Hollywood per quanto concerne gli scioperi, perché si è concluso anche lo sciopero degli attori. Avevamo già parlato dello sciopero degli sceneggiatori nella scorsa puntata e poi parleremo dei film usciti nel mese di novembre. Io già faccio una premessa: purtroppo questo mese ho visto veramente poco, quindi parleremo credo solo di Napoleon di Ridley Scott.
Comunque, credo di sì.
Vedremo, è un work in progress questa puntata. Ok, partiamo appunto dagli aggiornamenti sugli scioperi. Come appunto vi raccontavamo la scorsa puntata, in questi mesi ad Hollywood, diciamo, c'è stato un clima abbastanza teso tra produzione, maestranze e attori compresi, e ad aprile, appunto, maggio e aprile di quest'anno, gli sceneggiatori hanno deciso di scioperare contro le major. E a questo sciopero, appunto, hanno anche preso parte gli attori, e attori insomma importanti, anche del calibro di grossi nomi. Per esempio, ci fu il caso della premiere di Oppenheimer quest'estate, che vide fondamentalmente soltanto Christopher Nolan a presentare il film, perché l'intero cast del film stava scioperando per, diciamo, dare una mano anche alle cause degli sceneggiatori. Diciamo, le motivazioni dello sciopero degli attori sono praticamente identiche a quelle dello sciopero degli sceneggiatori, con l'unica differenza che è stata, diciamo, posta maggiore enfasi sulla questione dell'intelligenza artificiale. Questo perché questa, diciamo, tematica si stava ha iniziato, diciamo, a essere discussa già da parecchio tempo, soprattutto perché fu celebre il caso di un film di Guerre Stellari, Rogue One, dove venne ricostruito al computer un attore defunto, ovvero Peter Cushing, che nel film fa il governatore Tarkin. E, diciamo, potremmo trovare l'inizio di questo dibattito sull'intelligenza artificiale in quel film lì, perché
quel casus belli.
Per la prima volta, di fatto, un attore morto è stato portato
Compare
in vita
in un film.
Portato
Risorge
in vita,
in un
esattamente.
Film.
Fu utilizzata appunto un'IA per ricostruire il volto, ma anche la voce, chiaramente. E ora che, diciamo, l'intelligenza artificiale sta diventando così sdoganata, giustamente gli attori vogliono una tutela. Volevano, perché in realtà lo sciopero si è concluso, sulla propria immagine. E fece scandalo appunto questa notizia riportata dall'Hollywood Reporter, che è forse la testata più importante giornalistica appunto a tema mondo del cinema, che annunciava questo piano delle produzioni nel non regolamentare l'IA, con addirittura delle clausole nei contratti che dava di fatto libero arbitrio sull'immagine degli attori. Cioè, di fatto, gli attori si dovevano sottoporre a una sorta di provino nel quale venivano registrati tutti i dati biometrici, anche della forma del volto, compresa la voce, e questi dati poi potevano essere utilizzati dalle produzioni a tempo, diciamo, indeterminato, nel senso, anche si prospettava l'Hollywood Reporter, post mortem dell'attore stesso. E giustamente tanti attori non erano d'accordo con questo utilizzo e per questo hanno scioperato. Poi, a quanto pare, in realtà questa notizia dell'Hollywood Reporter è stata, diciamo, quasi smentita, o forse un pochino ingigantita, però era una possibilità, diciamo, concreta nell'aria. Sara, tu che ne pensi?
Beh, sicuramente riportare in vita un attore post mortem è una cosa inaudita, penso, fino appunto a quando l'intelligenza artificiale non è diventata, come hai detto tu, un cliché ormai, no? Però si è giunti a un accordo tra appunto tra gli attori, per cui l'intelligenza artificiale potrà essere utilizzata solamente su permesso degli attori,
esatto,
stessi.
Si firmerà appunto un contratto e tu devi essere d'accordo anche nella gestione di questi dati.
Esatto, una riproduzione digitale del proprio viso, del proprio corpo è evidentemente permessa solo dall'attore stesso. E è una privazione, no? del concetto di essere umano, come dicevamo, sì, l'altra volta. E pensare che poi questo sciopero ha avuto una lunga durata, come ho già detto precedentemente, deve far riflettere un po', perché su una tematica così importante, attuale, si è arrivati da maggio fino a
sì, lo sciopero degli attori si è concluso, diciamo, a metà ottobre.
Però in realtà
o i primi di novembre, adesso non ricordo bene.
Sono uscite un po' di notizie un po' sparse anche.
Sì, esatto, anche perché dovete anche considerare che i dettagli degli accordi presi tra produzioni e sindacati sono ancora segreti, cioè non sono stati ancora divulgati. Penso che a breve appunto saranno di dominio pubblico, quindi nel caso vi aggiorneremo come sempre nelle prossime puntate. Però ecco, appunto, sottolineo che appunto lo sciopero si è concluso e questi scenari appunto, diciamo, abbastanza, mi verrebbe anche da dire, un po' apocalittici e poco etici, mi verrebbe da dire, non dovrebbero verificarsi. Come dicevo appunto, il dibattito in realtà ha origini ancestrali, mi verrebbe da dire, dal 2016, che appunto la data di uscita di questo film di Star Wars che vi dicevo, che ha iniziato a prendere piede nelle produzioni questa possibilità. Tant'è vero che sempre in un altro film di Guerre Stellari, che appunto doveva essere Star Wars Episodio 8, che è del 2018, doveva ricomparire un personaggio che chi ha visto la saga, spoiler, muore nel quarto film, che è Obi-Wan Kenobi, che ai tempi era interpretato da Al Guinness, e la famiglia si oppose, la famiglia appunto dell'attore si oppose all'idea di poterlo riportare in vita in digitale. Quindi bisogna anche considerare che, oltre, diciamo, alla sensibilità dell'attore come persona, diciamo, singola, c'è anche la famiglia di quest'ultimo che tutela l'immagine del proprio consorte, insomma, del proprio familiare.
Poi mi viene da dire che comunque riprodurre un attore in questo modo è anche privarlo della sua stessa arte. Cioè,
beh, è chiaro, come fai, insomma, se non ci sei più neanche sai, no? Se effettivamente...
No, appunto, e si giunge anche a una certa banalizzazione della stessa attività artistica.
Sì, perché volendo, altro scenario appunto che gli attori criticavano durante lo sciopero era l'idea, ma magari io non voglio fare questo film, ma tu hai la mia immagine e puoi tranquillamente
farmelo fare, esatto,
anche se io non voglio. Però appunto, ripeto, questi scenari dovrebbero essere, diciamo, assolutamente non più possibili grazie appunto a questo sciopero e agli accordi che sono giunti tra major e tra maestranze e produzioni. So, vogliamo aggiungere altro? Sare, c'hai qualcosa da aggiungere?
Io questo, poi avevo trovato quella cosa della Cortellesi, la mancata cessione dei fondi, però dimmi tu.
So se ne volevo parlare, che dici, Anto? La volevo mettere sta cosa sul governo.
Ah, giusto. Vabbè, allora non lo so, se la vuoi introdurre. Beh, tu.
La nostra Sara invece ci riporta altre notizie, diciamo, rilevanti. Questa volta invece li spostiamo al contesto italiano. Diciamo, ha tenuto dibattito, devo dire, in effetti, questa notizia.
Sì.
Delle mancate, diciamo, fondi, diciamo, cessione di fondi statali alla produzione del film della Cortellesi, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata.
Esatto, infatti per la gioia di Antonio è stato anche detto durante una puntata di Propaganda, no, anche per la mia gioia.
Per esatto, la nostra, salutiamo Diego Bianchi, ci vediamo al Festival del Giornalismo.
Glielo dirò, assolutamente. E, cosa è successo? Che è scoppiato questo scandalo perché è uscita la notizia che la commissione che si occupa del finanziamento, insomma, delle commissioni ministeriali della cultura aveva negato il finanziamento per il film di Paola Cortellesi, c'è ancora domani, con all'epoca Dario Franceschini. Però cosa è successo?
Ah, esatto. C'era il governo Draghi, non mi ricordo. Perché Franceschini era ministro della cultura.
Esatto. Però cosa è successo? Che giornalisti e varie voci di corridoio hanno subito attaccato l'attuale ministro della cultura, ovvero San Giuliano,
il mitico,
il quale si è però difeso dicendo: no, io non c'ero all'epoca.
No, è vero.
Io all'epoca non c'ero, perché mi devi attaccare? E quindi la palla è passata subito a chi? A Dario Franceschini, il quale si è difeso dicendo: guardate, la commissione è una cosa autonoma, io non potevo dire di no o potevo dire di sì perché è alla totale autonomia. Però entrambi hanno detto che è stato un bel film.
Questa notizia, diciamo, secondo me ci può aprire...
Ha aperto un sacco di fake news, ha dato il via libera.
Sì. Ma potrebbe, diciamo, per quanto concerne chiaramente il nostro ambito, che qui parliamo di cinema, non di politica.
No, assolutamente.
Quindi evitiamo qualsiasi discorso di questo tipo, però... apre, diciamo, un dibattito che in Italia, secondo me, non è stato mai affrontato. Cioè, oddio, o se è stato affrontato, in realtà, secondo me, spesso molti anche analisti... tendono a evitare di fare discorsi di questo genere, ma perché oramai credo che funzioni così, ovvero molte produzioni in Italia vengono finanziate con fondi pubblici, ministeriali, regionali. Voi, se fate caso, molti film prima dei titoli di testa compare magari con il patrocinio della regione X, per esempio, non so, il Lazio, l'Umbria. Diciamo, questo tipo di meccanismo nelle industrie cinematografiche, soprattutto quella americana, non si verifica quasi mai, ovvero sono sempre produzioni o case di produzione private, chiaramente, che mettono i soldi sul film, investono sul film sperando appunto che questo generi profitto. Diciamo, secondo me non c'è un approccio giusto o sbagliato, però è chiaro che una domanda che io mi pongo, se dovessi, diciamo, essere un artista che si, diciamo, va a ricevere dei fondi pubblici per una produzione, quanto questo possa, diciamo, mettere in discussione il mio anche senso artistico, no? Magari non tutte le storie possono venire a essere raccontate se ho fondi pubblici. Chiaramente non sto facendo appello alla censura, però sicuramente una... Mm-hmm. Una tematica su cui si può discutere.
E di cui si parla poco, eh?
Sì, devo dire che si parla poco.
Forse proprio niente, direi.
Ma alcuni analisti lo affrontano perché appunto quando succedono casi di questo genere, mancate fondi per produzioni come che hanno magari avuto anche successo.
Esatto, io penso più per questo.
Si apre. Ma io mi ricordo che si aprì anche molto quando in Italia arrivò Netflix, che è un'azienda privata. Tornò in auge questo dibattito, tant'è vero che, se non sbaglio, i siti di streaming in Italia, per essere aperti, devono necessariamente per un tot all'anno pubblicare, tra virgolette, dei prodotti italiani, cioè di produzione italiana, nel senso film italiani, serie italiani. Questa cosa io devo dire la trovo in realtà molto giusta.
Ma
perché ti permette anche di avere maggiori produzioni, avere maggiori prodotti, avere magari anche, non lo so, nuovi artisti o registi, registe che hanno la possibilità di esprimersi, insomma. Ok, io direi che abbiamo fatto una bella discussione sulle principali notizie.
L'introduzione così.
Passiamo ora ai film di novembre. Io devo sempre fare questa premessa in questa puntata. Ho visto veramente poco, quindi l'unico film che ho visto questo mese è Napoleon di Ridley Scott. Quindi credo che parleremo di questo, Sare. Tu hai visto altro, Sare?
No.
A posto.
Quindi
allora,
penso che siamo sulla stessa lunghezza.
Iniziamo a introdurre Napoleon, film appunto del grande Ridley Scott, tra i miei registi preferiti, devo dire.
Questo ti salva, anche se l'hai visto solo uno, dai.
In che senso?
Ti salva perché è il film del regista tuo preferito.
Non è il mio regista preferito. Il mio regista preferito è David Lynch, ma è tra i miei preferiti.
Tra i tuoi preferiti.
Scott ha firmato la regia di uno dei miei film preferiti, che è Blade Runner. Ma anche Alien, diciamo, se dobbiamo star a vedere tutta la filmografia di Scott, ci fa una bella puntata monografica. Sare, che pensi del film? Io so che tu hai scritto una bella recensione su Radiofonica, che magari linkiamo nella descrizione della puntata. Quindi a te la parola.
Grazie per i complimenti. Vabbè, a parte questo, è un film che ha fatto anche questo un sacco di clamore, perché poi ce lo direi tu forse perché.
Sì, sì.
Vabbè. Ma vai, comunque, questo è un film che a me personalmente è piaciuto. Io sulla recensione ho evidenziato quello che ho visto, nel senso che è un Napoleone non eroe, non
sì. Diciamo non,
non nel suo
non è un Napoleone che ci aspettiamo, mi verrebbe da dire, no? Carismatico come dire, quasi anche senza paura. La lettura che si dà spesso di Napoleone è questo eroe fortissimo, no? E invece qua viene ritratto come, mi verrebbe da citare un film con Alberto Sordi, come un borghese piccolo piccolo.
Sì, è ritratto nelle sue fragilità.
Esatto.
Tant'è vero che il titolo della mia recensione è appunto la fragilità dell'eroe. Noi sulle pagine di storia abbiamo sempre visto Napoleone appunto vincitore. Mm-hmm. Sia in campo politico che in campo proprio militare soprattutto.
Beh, sì, lui è diventato Napoleone grazie, esatto, alla Grande Armée, grazie.
Qui invece si fa molto leva sul suo aspetto più interiore. Fragilità perché? Perché il regista, secondo me, ha messo molto in evidenza la sua vicenda amorosa con Giuseppina.
Esatto.
Questa donna che all'inizio si pensi essere anche un po' libertina, cioè questo carattere comunque forte, poi piano piano però diventa diventa la moglie di Napoleone. Poi verso la rottura di questo rapporto il personaggio cambia, diventa più fragile anche lei, e lo rende molto questo il trucco. Vedo molto questi aspetti io.
Sì, sì, ma poi secondo me l'attrice Vanessa Kirby è stata molto brava.
Sì, ha reso questa sfaccettatura di Giuseppina in modo notevole. Lei secondo me è stata un po' anche il riflesso di Napoleone, no? Perché la rottura del loro rapporto è un po' il preludio alla
sì,
fine
al fallimento
di Napoleone.
Vero, vero, sì, nel film c'è questa,
esatto,
chiave di lettura.
Loro terminano il loro matrimonio perché di fatto lei non può generare figli, quindi l'infertilità della donna all'epoca era causa di rottura dei matrimoni, soprattutto in questo contesto, nel contesto insomma monarchico,
imperiale,
pardon. E quindi lui è costretto a interrompere la storia. Continuano però i due a scambiarsi lettere, c'è uno scambio epistolare tra i due in cui
sì, è durato per tutta la sua
per
vita.
Per tutta la sua vita, fino alla morte di lei.
Esatto, e poi alla morte di lei.
Di lei che è sopraggiunta prima del ritorno, insomma, dal primo esilio di Napoleone. Sembra, sì, è molto romanzata questa vicenda, non tutti hanno apprezzato, gli storici soprattutto non hanno apprezzato questa cosa, il fatto che lo sfondo storico sia rimasto in ombra, questo
sì.
È una critica che hanno fatto pesante anche
diciamo
al film.
Che, allora dai, mi aggancio io così.
Vai, agganciati.
Visivamente penso sia un film spettacolare, cioè sono delle inquadrature, penso tutte le scene in Egitto che a me hanno lasciato senza fiato, cioè lui che vede la Sfinge, il bombardamento sulle piramidi, scott puro.
La scena del
con
sarcofago,
questi campi
anche
larghi, una roba, cioè, a livello tecnico è un film meraviglioso, i costumi sono fighissimi, le scene di battaglia sono una più bella dell'altra secondo me, cioè la prima battaglia, quella a Tolone, io stavo lì, ma no, se nel film delle battaglie sono tutte così, ciao a tutti. Cioè, la battaglia di Waterloo è clamorosa. Ah, chiaramente faremo spoiler, ma perché è storia, quindi
esatto.
Cioè, non è che dovevamo spoilerare più di tanto.
Alla fine si sa come,
esatto,
come va, quindi, a finire, quindi ecco.
su, diciamo, dal punto di vista tecnico, io non mi sento di criticare, anzi, come al solito, Scott si rivela di nuovo un maestro del cinema. Ciò che critico, anche se in realtà, per onestà intellettuale, devo dire, Scott l'ha detto fin da subito, da quando ha iniziato a produrre il film su un film su Napoleone, lui chiarisce che la storia che voleva raccontare era il rapporto tra lui e Giuseppina. E devo dire che, pensando anche agli ultimi film che Scott ha fatto, che sono The Last Duel, film bellissimo, ignorato da tutti, che secondo me dovrebbe essere molto più conosciuto, infatti ve lo consiglio, lo trovate su Disney Plus, è un film meraviglioso, meraviglioso, anche questo a carattere storico, e questo è il primo, e House of Gucci, che è il altro film che è uscito, tra l'altro mi sembra un anno di distanza tra The Last Duel, ora non ricordo, e Napoleon, in tutti e tre i film si affronta un rapporto umano, cioè tra di solito un uomo e una donna. In The Last Duel, appunto, c'è il rapporto tra questo cavaliere e sua moglie. In House of Gucci si racconta la storia della famiglia Gucci e del rapporto tra, appunto, se non sbaglio, Adam Driver e Lady Gaga nel film.
Esatto.
E in questo, appunto, il rapporto tra Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, che rispettivamente Napoleone e Giuseppina Bonaparte. Quindi in realtà questo film si va un po' a inserire nella riflessione che Scott sta facendo, diciamo, nel cinema, appunto, su questi rapporti umani, no? Spesso conflittuali.
Pensiamo,
il punto, diciamo, è che secondo me questa volta è stata fatta una scelta che sicuramente è giusta, però andava, diciamo, equilibrata anche secondo me con una maggiore contestualizzazione. Io spesso ho avuto la sensazione che al film mancasse qualcosa. Infatti mi sono andato a informare e ho scoperto che dovrà uscire una versione di 4 ore del film.
4 ore
su Apple TV Plus. Ora non so in Italia dove arriverà. E sta cosa mi ha dato un po' fastidio, perché dico, cacchio, ma come? Cioè, se il film non è completo, perché secondo me si vede che il film non è completo, cioè che è una versione ridotta, ma mandalo direttamente in sala tutte e 4 le ore.
Tanto ormai.
E oramai. Oppure lo dividi in due parti, ho pensato. Mm-hmm. Fai due parti, no? Fai uscire la prima parte quest'anno, la seconda... Boh, sono state fatte queste scelte, appunto.
Ma credo che il contesto storico, come appunto hai detto tu... dovesse rimanere un po' nell'ombra.
Sì, sicuramente. Però ci sono dei passaggi in cui, vabbè, io conosco la storia e quindi me li spiegavo. Però
no, beh, certo, quello anche
fa
io.
Un po' strano. A me mi ha dato un po' una sensazione di estraniamento. Dico, ok, ma perché non mi fai vedere il motivo per cui lui decide di diventare imperatore, per esempio? Perché nel film viene abbastanza tagliato. Oppure tutti gli intrighi politici, no? A un certo punto c'è questa sorta di dualismo.
Quelli sono poco chiari, eh?
Esatto. Cioè, o meglio, nella prima parte del film, secondo me, regge botta benissimo tutta la parte tra l'89 e l'inizio poi delle campagne in Italia, delle campagne in Egitto. Cioè, è chiaro il clima rivoluzionario.
Esatto, già dall'inizio, no? È chiarissimo.
Però questa cosa, a lungo andare, nel film si perde. E spesso ci sono delle scene, appunto, che, mancandomi di questo contesto storico, mi risultano un po' forzate. Cioè, quando Napoleone arriva dopo l'esilio all'Elba, e appunto storicamente ci furono i 100 giorni di Napoleone, cioè questi, appunto, 100 giorni nel quale lui sembrava di nuovo rimettere a ferro e fuoco l'Europa, c'è questa scena che a quanto pare dovrebbe essere successa anche nella storia, diciamo, nella realtà, dove lui è a confine tra l'Italia e la Francia, sta per entrare in Francia e viene fermato dall'esercito repubblicano. Oddio, non mi ricordo se c'era la Repubblica o c'era già stata la restaurazione della monarchia. E lui fa in questa scena, dice, ma come, io sono il vostro imperatore di qua e di là. E tempo 3 secondi, l'esercito va con lui. Che effettivamente andò così, però se tu nel film non mi fai vedere il fatto che lui era diventato così simbolico, perché incarnava quei valori tipici della rivoluzione francese, la libertà, l'uguaglianza, che si erano andati proprio a come dire, quei valori, insomma, che erano oramai diciamo ebri nell'esercito francese. Perché di fatto è così, lui ha preso il potere perché si fece simbolo della rivoluzione, difendeva i valori rivoluzionari, no? Infatti, altra grande cosa che non ho capito del film è perché medagli la campagna in Italia, che a livello
quella
storico
non c'è, infatti,
c'ha una rilevanza enorme, cioè il mito di Napoleone nasce lì, con la folla che lo acclama a Milano, con Foscolo che scrive deluso perché si ferma a Venezia. Cioè,
5 maggio
e poi Manzoni,
questa, sì,
questa scelta
manca
di tagliare questa parte di contesto storico, che poi in realtà bastavano poche scene per contestualizzare questo aspetto di Napoleone, e poi me lo fai vedere come eroe fragile, come non eroe, perché secondo me il ritratto che si fa di lui è perfetto, cioè io me lo immagino proprio così.
Un po' goffo.
Goffo,
che,
ma anche
che
una,
mangiava
una
di
persona
misura
bassa a livello culturale. Non mi ha dato l'idea di un intellettuale al potere.
Ma no, assolutamente.
Assolutamente no. Il ritratto suo è perfetto. Sarebbe stato, secondo me, il film più completo, magari, se vi fosse stata integrata questa cornice storica un po' più chiara. Però vediamo, magari nella versione da 4 ore ci saranno tutte queste cose qui.
Speriamo. 4 ore di film.
Vedremo se uscirà poi effettivamente in Italia. Questo non ve lo diremo, magari.
Anche perché 2 ore e 40. Io l'ho visto senza pausa. E effettivamente le senti tutte.
Sì,
perché
si sentono.
Perché comunque, anche se, ripeto, c'è meno storia, però, che personalmente un po' mi appesantisce il film, per me.
Certo, certo.
Però sono veramente un po' difficili da digerire.
No, il fatto è che a me la cosa che mi ha fatto un po', tra virgolette, pesare la durata del film è il fatto che le scene con Giuseppina, che hanno un minutaggio, mi sembra abbastanza ampio, sono un po' ripetitive.
Sì.
Cioè, di fatto il,
anche un po' imbarazzanti certi
ma
aspetti.
Questo non lo so.
Beh, dai.
Però la dinamica è sempre quella. E dopo un po'. Però per croce e delizie, diciamo. Io, per esempio, ho amato l'inquadratura finale del film, perché è Scott che cita se stesso, perché cita l'inquadratura finale del suo primo film, che è I Duellanti. Bellissimo.
Questo non lo sapevo.
Il finale dei Duellanti finisce allo stesso modo, cioè con la stessa identica inquadratura di Napoleon. E questa cosa al cinema mi ha fatto godere, lo ammetto. Scott che cita se stesso.
Alla fine sei rimasto soddisfatto.
Quindi io mi ripeto di questo film un po' croci e delizie. Ecco, non è un brutto film. Cioè, chi l'ha stroncato
pesantemente,
non, sinceramente non lo capisco. Però, ripeto, perché tecnicamente è pazzesco.
L'iconografia anche di Napoleone è chiara.
Sì, sì, sì.
Cioè,
ma io, ecco, infatti, capisco che le cose che non mi sono, tra virgolette, piaciute, in realtà non sono piaciute a me. Cioè, è molto soggettivo la mia opinione sul film. Perché in realtà Scott è stato chiaro anche qui. Io volevo raccontare il rapporto tra lui e Giuseppina, e l'ha fatto.
Fin dall'inizio.
Ora, questa scelta, se può, secondo me, criticare o meno. C'è a chi è piaciuto, c'è a chi magari ha convinto meno. A me ha convinto non più di tanto, devo dire la verità. Però il film si regge, insomma. Comunque vale la pena guardarlo, soprattutto al cinema, perché le scene proprio sono tecnicamente meravigliose.
Anche il fatto di quando lui ha saputo del tradimento della moglie, lì si è visto proprio il crollo emotivo di Napoleone. Non l'avresti mai detto studiando storia che Napoleone si sarebbe fatto coinvolgere così. E invece lui ritorna a casa.
Ecco, a me, diciamo, spesso mi è sembrato che il film, quando studio, perché ormai sto ancora all'università, studio storia, nei manuali ci sono appunto i riassunti di fine capitolo, che sono le sintesi, no? Dove tu magari, quando prepari l'esame o altro, prima dell'esame dai un'occhiata direttamente lì.
O forse lo fai proprio per l'esame stesso.
Ma questo non questo non rispondiamo. Cioè, lasciamo a voi.
Lasciamolo
all'ascoltatore di decidere. Però sì, diciamo, per quanto concerne il quadro storico, mi è sembrato un riassunto
ridotto
dei fine capitolo.
No, su questo concordo. Però mi è piaciuta l'idea di trattare lui in una chiave diversa.
Assolutamente.
Magari più originale, meno ordinaria di Napoleone.
Ma ripeto, secondo me è molto veritiera. Io me lo immagino così. Poi, chiaro, non lo potrò mai conoscere, forse, quando passerò all'altro mondo. Però me lo immagino così, me lo immagino esattamente così. E Joaquin Phoenix è bravissimo. Bravissimo.
Sì, molto... molto incentrata alla
fisionomica,
esatto, molto azzeccata.
Sì, decisamente, anche queste occhiaie un po' anche cupo.
Il volto, esatto, corrucciato, mai rilassato. Non era quindi forse un eroe così contento della sua vita, chi lo sa.
Questo lasciamo anche qua.
Noi glielo possiamo chiedere.
Noi lo potremmo chiedere.
No, lo magari possiamo intervistare.
Intelligenza artificiale, facciamo l'intervista su ChatGPT. Noi per oggi vi lasciamo e chiaramente vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Annunciamo già magari i titoli di cui parleremo, così
perfetto,
voi recuperate, ascoltatori.
Ci seguite.
Ci seguite, esatto. Sicuramente parleremo del film di Woody Allen, l'ultimo appunto che è in sala in questi giorni, perché noi stiamo registrando dicembre, 12 dicembre. E il film su Willy Wonka con Timothée Chalamet, che sembra molto interessante, molto curioso di vederlo.
Un'altra versione,
sì,
di Willy
diciamo,
Wonka.
Da vedere. Molto curioso.
Da vedere e da commentare.
E da commentare, chiaro.
Soprattutto.
E credo anche che se riuscirò a vederlo parleremo anche del film di Michael Mann su Enzo Ferrari con Adam Driver, che se non sbaglio è stato a Venezia, si prospetta appunto una grande interpretazione di Adam Driver. Che è un attore che personalmente a me piace molto.
Ho molte aspettative su di
sì,
lui.
Diciamo, ma su tutti e tre i film ho molte aspettative. Vedremo se saranno ripagate.
Chissà.
In ogni caso, noi ci risentiamo presto.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.